Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Mercoledì 22 di marzo, il giustiziere Jerry Palazzotto, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Allora, come sono andate queste ultime ore? Ci sono eventi salienti?
Ma
cosa
tu
è
cosa dici? A te come sono andate?
A me benissimo, a me proprio bene.
Ora c'è
proprio
siparietto ormai.
Cominciare con la vita sessuale di Tancredi.
Ma non è così, ma non è così.
No, perché lui comincia, è lui che inizia.
Lui
ragazzi, vuole fatta la domanda.
Io volevo semplicemente dirvi che c'è un nuovo video in diretta che sta spopolando sul web e che è uscito giusto qualche ora fa.
Va bene,
allora. Mi riferivo a questo. Già, Jerry, devo pensare bene, male per forza.
No, perché ogni volta come andare, cosa avete fatto? Allora è andata bene. Oggi è bello. Bello pure, sereno,
anche a Massimo, esatto, è andata bene, tutto
sì.
Bene,
tutto sommato sì.
Sì, ma insomma. Boh, e allora, oggi è il piatto abbastanza ricco. Oggi è una puntata di storie. Come facciamo di tanto in tanto, raccontiamo un paio di storie. Una è molto toccante, anche molto dura e molto triste. L'altra invece molto molto curiosa, e sono storie che arrivano ovviamente da, diciamo, parti del mondo diametralmente opposte. Una è una storia palermitana, l'altra è una storia americana del Maine, un bellissimo stato che io ho sfiorato qualche anno fa nel mio girovagare per gli Stati Uniti.
Qual è la storia brutta, qual è la storia bella, da dove arriva? Quella
con
da Palermo?
Prima partiamo col link che dicevi tu, partiamo con leggerezza, diciamo, okay. Partiamo perché è stato rilasciato un nuovo video che
da parte di chi, scusa?
È Francesco Benigno. Ed è una via di mezzo tra, diciamo, un video dell'ISIS e è un video di ricette, sai, quelle delle polpette col ketchup
buono.
Cioè, aspetta, video dell'ISIS intendi quei video lì dove ci sono loro che dicono noi colpiremo,
sì,
nelle vostre strade,
questa cosa, sono tornato.
Io l'ho visto, a me è sembrato un video molto carino dove lui racconta questa sua esperienza nel tentativo
di
candidarsi.
Io lo metterei in sottofondo, così vediamo un po' come...
A Palermo. Ma
i violini,
come mai
ecco.
Adesso intendi fiondarti, tra virgolette,
questa
nell'ambito
è la compagna
della politica,
che lo intervista.
Che è tutt'altro che arte, no?
Fiondarti,
sì, vabbè,
tra virgolette.
Per quello che voglio fare io in questa mia avventura come consigliere comunale è semplicemente un ruolo che...
Attenzione.
Che si mette al servizio delle persone più bisognose.
Ecco.
Infatti il mio slogan
è Francesco
Benigno per dare voce a chi voce non ne ha.
Ma questo ci hanno pensato,
dire, perché molte volte si pensa che una città è formata di un solo ceto sociale.
È Forrest Gump.
Mentre invece la nostra beneamata Palermo è una città che, se tu guardi il centro storico,
ecco.
Intorno al centro storico c'è la Vucciria, c'è il Borgo Vecchio, c'è Ballarò, c'è il Capo,
giusto.
C'è il quartiere Aurelio.
A toponomastica bravissima.
E già siamo a ridosso del centro storico, poi ci sono le periferie, c'è lo Zen, c'è Sferracavallo, c'è Tommaso Natale, c'è
il Cerco, meglio di te conosce così bene
Borgo
Palermo.
Nuovo. Ci sono tantissime realtà.
Aveva la mappa
che
proprio
probabilmente
della città.
A qualcuno forse pensa che non hanno lo stesso diritto che ognuno dei cittadini deve avere.
Va bene, insomma,
ancora di più chi
la,
non arriva.
È meravigliosa, diciamo, è stato rilasciato questo
comunque
nuovo...
So che si sono offesi al CEP perché è stato l'unico non citato, non... tutti offesi al CEP.
È stato rilasciato questo nuovo video di Benigno, folgorato dalla politica, vabbè, ve la faccio breve perché comunque è una cosa da vedere, perché comunque è sempre una cosa gradevole che un personaggio così del cinema
sollazza,
sì, come dice l'intervistatrice, si fiondi tra virgolette nella politica, non si capisce quale partito.
Allora,
ancora
facciamo un po' il punto, cioè, perché io ho avuto modo,
diciamo,
di sentire tutti i candidati, allora. Non ce n'è uno che abbia detto sì alla lista di Benigno.
Vabbè,
nessuno.
E che cosa sarà mai?
Ha bisogno di una lista per candidarsi, a meno che non voglia candidarsi a sindaco.
E vabbè, insomma, diamo il numero di telefono
338-625-2521 per candidarsi a sindaco.
Per mandare qui messaggi a WhatsApp.
Sì, no, è per offrire una lista a Benigno.
Questo potrebbe essere anche questo una
adottate
soluzione.
Adottate Benigno, perché fra l'altro lui ha un'idea molto molto interessante del consigliere. Il consigliere è colui il quale
consiglia il sindaco.
Esatto, colui il quale consiglia il sindaco.
Cioè, ha modo di parlare privatamente col sindaco.
Lo racconta in questo video, sul consigliere, vede se c'è una cosa, c'è una famiglia in difficoltà,
e
va
consiglia
dal sindaco.
Al sindaco.
Va dal sindaco e dice: "Per favore, dai, qualche soldo a quella famiglia, a oppure qui, ecco. Insomma, le antenne,
cioè,
accese.
È consigliere nell'accezione del termine proprio, cioè è proprio consigliere di chi consiglia.
Esattamente, esattamente.
È un consigliere in ottica medievale, no? Quello che stava accanto al re e stava, sire, il guardi che il giullare. Esatto.
L'importante è che non diventi consigliori. Comunque, insomma, poi c'è lui, lancia la sua fatua, come sempre, la Palermo Bene, insomma, Ferrandelli, cose che non si possono dire, e andiamo alle nostre storie di oggi.
Anche perché vorrei ricamarci poi sopra su un personaggio, alla Forrest Gump, su Benigno. Si potrebbe fare con questa colonna sonora. Comunque, passiamo alle cose di oggi.
Benissimo, passiamo soprattutto...
È stato bello conoscerti comunque, va bene.
Cominciamo con una cosa molto, molto seria. Abbiamo cominciato ridendo, però adesso... mi ha molto colpito il venire a galla di una storia di oltre 30 anni fa, grazie a alcuni articoli che sono stati pubblicati sui giornali di oggi e grazie a un'iniziativa che i genitori di questa giovane vittima hanno messo in campo, perché la storia di cui voglio parlarvi oggi è la storia di Claudio Domino. Chi era Claudio Domino? Claudio Domino era un ragazzino che una sera del 7 ottobre 1986 stava passeggiando in una via del quartiere San Lorenzo, che poi sarebbe diventata via Domino, pensa un po'. E lui a un certo punto passeggiava tranquillamente e fu chiamato da un uomo che lo chiamò per nome. Disse: Claudio, Claudio. Lui si girò e quest'uomo gli sparò un colpo di pistola in fronte. Questa è la storia che inizia
cruda
e inizia così. Cioè, un ragazzino, credo avesse 10 anni, una cosa del genere, un bambino assolutamente innocente che cammina per una strada quando è già buio, è un uomo che, chiamandolo per nome, quindi identificandolo in maniera certa, gli spara un colpo di pistola in fronte e lo lascia stecchito per terra. Erano i tempi del maxi processo, quindi vedete, la nostra storia comincia ad allargarsi. Sì. E questo delitto ebbe un'eco immediata sul maxi processo, tant'è vero che Michele Greco, durante un'udienza l'indomani, si dichiarò estraneo all'omicidio, pur dicendo che lui era l'uomo del "ma quando mafiato mai". Quindi questo omicidio irrompe nel maxi processo creando anche una serie di effetti grotteschi, perché lì c'erano una serie di personaggi che
dicevano di non essere appartenenti alla mafia, che a un certo punto si tirano fuori.
Sì, non sapevano cosa fosse la mafia, addirittura dicevano, cioè, che cos'è questa mafia. Eppure, davanti a questo delitto, la prima cosa che fa Michele Greco, attenzione che lì è il cosiddetto papa, cioè il capo della cupola,
sì, in quel momento
si dissocia e si dichiara estraneo al delitto,
ammettendo di essere mafioso in pratica.
Sì, questo è l'effetto grottesco. In più, l'avvocato Giovanni Bontate definisce pubblicamente questo delitto un atto di barbarie non collegabile con la mafia. Queste sono le virgolette. Ci sono varie dichiarazioni di pentiti che esamineremo più avanti, ma la cosa più importante è capire come le varie piste di indagine che scattano immediatamente non arrivano da nessuna parte, perché addirittura si pensa all'inizio a un'ipotesi di sequestro, perché il padre di Claudio Domino aveva un'agenzia di pulizie e aveva vinto l'appalto per le pulizie al maxi processo. Addirittura si pensò che lui era stato ucciso perché era testimone involontario di un sequestro. Esatto. Quindi pensate come si vanno avvitando le varie ipotesi. Secondo, poi cominciano a parlare i pentiti di mafia, ma questo soltanto decine di anni dopo. Secondo il pentito Giovan Battista Ferrante, il piccolo sarebbe stato ucciso invece perché fu un testimone involontario di uno scambio di stupefacenti lì nel quartiere. Addirittura il Ferrante dichiarò di essere stato il killer della persona che lui riteneva il killer del bambino, l'assassino sì. del bambino. Questa persona si chiamava Salvatore Graffagnino e addirittura fu torturato e ucciso perché direttamente l'ordine era arrivato da Giovanni Brusca, in quello diciamo che fu definito, pensate un po', una sorta di assassinio pedagogico. Cioè, sembra che questo Salvatore Graffagnino, che fu effettivamente ucciso e il cui omicidio se le ha collato, diciamo, il pentito Giovanni Battista Ferrante, fosse uno di quelli, diciamo, il mandante o l'assassino in persona del piccolo, perché l'aveva visto in uno scambio di stupefacenti. Se non sbaglio, questo Graffagnino, non vorrei sbagliare, aveva un esercizio pubblico in quella zona, tipo era un fruttivendolo, qualcosa del genere. Secondo quello che disse invece un altro collaboratore di giustizia di primo piano, che era Salvatore Cangemi, fu lo stesso Riina, pensate un po', a ordinare un'indagine interna per scoprire i colpevoli ed eliminarli. Ovviamente fa sorridere tutto questo, perché non è certo, diciamo, per qualche, diciamo, distorta etica o morale che Cosa Nostra intervenne per arrivare a capo di questo omicidio, quanto per il fatto, e Riina su questo era molto, molto ferreo, che nessuno doveva ammazzare nessuno senza l'autorizzazione del capo mandamento nel cui territorio il delitto veniva consumato.
Ecco, riconduce, diciamo, arriva tutto a questo poi alla fine.
Sì, va anche detto che la mafia non si è mai fatta scrupoli di ammazzare bambini. Poi lo stesso
proprio Brusca si rese protagonista in prima persona.
Del piccolo di Matteo, che è un'altra storia.
Però doveva essere tutto autorizzato, ecco.
Esattamente. Quindi la stessa mafia, diciamo, si mosse più per una questione, diciamo, di autotutela territoriale che per questioni, diciamo, legate a un onore fasullo che la mafia non ha mai avuto.
Un codice
io
che veramente...
Vi ricordo che, diciamo, una famosa frase di Riina, nel preparare una bomba intercettato qualcuno gli diceva: ma attenzione, possono esserci dei bambini. Lui disse: di bambini a Sarajevo ne muoiono tanti, perché ci dobbiamo preoccupare proprio noi di Corleone? Quindi capite di cosa stiamo parlando. Ecco, il motivo per cui abbiamo parlato oggi di Claudio Domino è che oggi i genitori di Claudio Domino girano l'Italia per fare conoscere le storie di Claudio e di altri 107 bambini che loro chiamano invisibili, uccisi dalla criminalità organizzata.
È una storia di quelle che ti lascia comunque il segno dentro.
Erano cose quindi che succedevano nel 1987.
86,
ok, quindi 86. 31 anni fa, insomma, da oggi.
Epoche che chi l'ha vissuto le ricorda ancora.
Io le ricordo da giovanissimo cronista. Io pensate che nell'ottobre dell'86 lavoravo a TGS entro 4 mesi sarei stato assunto al Giornale di Sicilia. Poi
io ero un ragazzino, il mio ricordo più vivido di quel periodo era la mamma di un mio carissimo amico che abitava in un quartiere molto caldo, che prima di uscire gli diceva sempre: se senti un rumore, se senti uno sparo, buttati a terra e fai finta di essere morto. Questo era il clima degli anni Ottanta in alcuni quartieri palermitani. C'è poco da prendersi in giro.
Ecco, ho trovato l'appunto, perché era giusto, questo è un tema, diciamo, che fa parte della storia. Questo Salvatore Graffagnino, che fu ucciso in quanto autore di questo delitto tremendo, aveva 52 anni, era titolare del bar davanti al quale era avvenuto l'agguato, e sarebbe stato, secondo i pentiti, sequestrato e torturato fin quando lui non avrebbe ammesso di essere stato il mandante dell'omicidio, assoldando un tossicomane come killer. Ecco, quindi questo
quindi
è
non era poi l'esecutore materiale,
era il mandante. Lui prese un drogato di questi e gli disse: vai a sparare in testa a questo bambino. È chiaro che questa è comunque una verità che non è mai stata certificata, provata. Ci sono state varie piste. I genitori di Claudio Domino tuttora rivendicano il diritto ad avere una verità certificata, e come non si può non dargli ragione.
Assolutamente sì. Questa è la prima storia che abbiamo raccontato al giustiziere, ma con le storie continueremo tra qualche istante.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio, parla chiaro.
Zayn Malik e Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever. E noi torniamo al giustiziere con Jerry Palazzotto. Ci spostiamo da Palermo agli Stati Uniti. In particolare sì. Voliamo in Maine.
In Maine. Nel Maine. Sì, sì, sì. E allora, dopo la storia dura sì. del piccolo Claudio Domino, una storia molto, diciamo, più leggera, anche molto più strana, diciamolo chiaramente, sì. Che è una storia che è stata raccontata dal Guardian e che adesso per la prima volta è stata raccontata dal Guardian, dal giornalista che l'ha scoperta, che ha intervistato Unico, il protagonista appunto di questa storia, e che poi è diventata anche un libro che è uscito qualche giorno fa negli Stati Uniti e si chiama The Strange in the Woods, lo straniero nella foresta, diciamo tra i boschi, e infatti parliamo di un uomo che ha passato 27 anni della sua vita in un bosco senza un perché. È una storia incredibile. Inizia un giorno nel 1986. Il nostro protagonista si chiama Christopher Knight. E allora questo
un nome bellissimo, Christopher Knight, sembra una storia.
Knight,
sì, cavaliere,
sì, sì, esatto. E allora aveva 20 anni ed era una persona abbastanza solitaria, ma tutto sommato normale. Laddove normale, diciamo, insomma, come vedremo, diciamo, è un parolone. Comunque, per lavoro, come lavoro, costui installava sistemi di sicurezza nel Maine, e quindi girava con questa sua auto, insomma, stava molto in giro. La storia, vi dico come inizia e come finisce. A un certo punto, questo giorno dell'86, questo lascia tutto, entra in un bosco portandosi con sé un po' di cibo, qualche vestito e qualche attrezzo da campeggio. Uscì da quel bosco soltanto 27 anni dopo.
Ma senza un motivo, così?
Sì, passati a vivere in completo isolamento, sopravvivendo di centinaia di furti, non facendo assolutamente nulla. La storia, appunto, che è diventato un libro, che probabilmente, come Hollywood sa fare, diventerà anche un film,
ovvio, sì.
Comincia quando il nostro amico Knight sta guidando la sua auto verso sud, passa qualche giorno in un fast food, dorme ovviamente in motel molto economici, non ha nessun problema, non è assillato da nulla. Lui poi comincia a risalire la costa est degli uh-huh. Stati Uniti e torna verso il Maine, cioè verso casa sua. Non ha detto nulla alla sua famiglia, né al suo datore di lavoro, né ai suoi colleghi. Lui è uno che ha pochi amici, anzi forse non è quasi nessuno, e per tutta la sua vita lui è sempre stato uno molto solitario, molto sereno e molto solitario. È un personaggio che quasi per quanto mi riguarda sta, diciamo, a metà tra la pena e il suscitare ammirazione, perché comunque
è uno che sa stare da solo, che è la cosa più
sì,
complicata.
E comunque è un pazzo. E un pazzo di questo genere esercita, almeno sul sottoscritto, sempre un certo fascino. Comunque l'avevamo lasciato che stava risalendo questa costa est e stava tornando verso il casa sua nel Maine. Arrivato nel Maine, lui passò davanti casa della sua famiglia, ma non si fermò. Tirò dritto verso il Moses Deer Lake, che è il più grande lago dello stato, che si trova a pochi chilometri dal Canada. E lui camminò sin quando non finì la benzina.
Così. A quel punto, finita la benzina, si ferma.
A questo punto lui lascia le chiavi del cruscotto e entra nel bosco, comincia a camminare nel bosco con nulla. Lui ha soltanto uno zaino, una tenda, e non ha una cartina, non ha una bussola, non ha una lenza per pescare, non ha nulla.
Niente.
Lui non ha mai saputo spiegare le ragioni di questo gesto. Di certo, diciamo, alla base di questo eremitaggio non c'era una crisi mistica, una crisi religiosa,
no.
Non c'era nessuna protesta, sai, diciamo, nessun rigurgito.
Non era una presa di posizione in
sì,
merito a qualcosa.
Rigurgito, che so, tu dici si potrebbe considerare un tardo hippie, sai, che l'86 siamo insomma più avanti.
Periodo hippie, perché hippie,
esattamente. Sì, quindi esattamente il contrario. Non cercava nessuna ispirazione artistica. Lui non ha scritto un diario, non ha fatto fotografie, non ha composto poesie. No, lui
niente.
Sopravviveva. Lui era, fra l'altro, di famiglia molto modesta ed è stato, ed era sempre stato educato al risparmio, eppure abbandonò la sua auto senza pensarci troppo, che è un controsenso, follia, perché significa comunque lasciarla con le chiavi nel cruscotto. Lui al giornalista, a questo unico giornalista con cui lui ha parlato, il giornalista si chiama Michael Finkel, ed è questo giornalista del Guardian che ha scritto prima un articolo e poi ha scritto un libro, ha detto: cioè, io non riesco a spiegarle le mie azioni, io non avevo nessun piano quando me ne sono andato, non pensavo assolutamente a niente, e dice poi una frase, diciamo, a grande effetto, dice: l'ho semplicemente fatto. E questo è, diciamo, un po' il succo dell'avventura. Si potrebbe fare anche una puntata su questo, cioè quanto siamo disposti a rischiare per fare una cosa che semplicemente vogliamo fare, una cosa ovviamente che è inoffensiva, una cosa che è pacifica, una cosa che è per noi stessi e non l'è per nessun altro.
È una bella domanda.
E soprattutto in questo caso quanto siamo disposti a fare una cosa che ha anche dei riflessi sulla vita degli altri, perché nessuno di noi può consentirsi di scomparire in questa maniera. Lui una volta arrivato nel bosco, lui, vi ripeto, non aveva né bussola.
Niente.
Né cartina.
D'altronde non l'aveva preventivato, quindi non era una cosa preparata.
La prima cosa che fece, perse l'orientamento.
Ovviamente.
E cominciò a vagare per mesi. Lui non aveva nessuno strumento, come dicevo, per cacciare, per pescare, però era uno che sapeva cacciare e sapeva pescare. Quindi che fece? Si costruì gli strumenti per cercare di raccogliere un po' di cibo. Ci riuscì malissimo. Dopo giorni passati a razionare il cibo che aveva, stiamo parlando dei primi giorni, che aveva portato con sé poca roba, lui raggiunse una strada asfaltata che oltrepassò con grande velocità, perché lui non voleva avere contatto
con nessuno,
col mondo, e trovò una pernice che era stata investita da un'auto. Non avendo come accendere il fuoco, se la mangiò cruda.
Ah, ottimo. Com'è che ha fatto sopravvivere anche ai batteri, alle infezioni? Ecco, insomma,
lui comunque non riusciva ancora ad avere piena disponibilità dei suoi mezzi per cercare di raccattare il cibo, e lì si fece 10 giorni di fame. Dopodiché lui cominciò a capire che l'unica strada da percorrere per sfamarsi di quel poco di cui si sfamava era compiere dei furti, e quindi cominciò a rubare prima qualche patata da qualche giardino, qualche verdura dagli orti, e cominciò a svaligiare un po' di case che incontrava in queste foreste del Maine. Camminava verso sud e rubava cibo a poco, e a un certo punto, una cosa bellissima, questa storia, lui arriva in una zona, stiamo parlando di un anno dopo, cioè un anno di cammino, e questa zona gli sembra familiare. Le temperature erano più alte, si guardò intorno e capì di essere arrivato a una 50 di chilometri da casa sua, dalla casa della sua infanzia.
Però non tornò.
Assolutamente no. La prima cosa che fece è cambiare itinerario, perché lui non voleva tornare a casa. Lui non fuggiva da nulla, semplicemente voleva non rientrare nella sua vita precedente, una vita che evidentemente
non gli piaceva.
Non gli piaceva. Come siamo messi?
Siamo messi bene. Allora, abbiamo giusto qualche istante, poi appunto ritorniamo qui sempre al giustiziere, sempre con questa storia che è a metà tra Il libro della giungla, Castaway e Forrest Gump, no? Perché c'è anche questa...
Certo.
Perché no?
Torna sempre questo Forrest Gump. Va bene, a tra poco.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Mi raccomando, non andare in televisione perché sennò sei commerciale, eh? 5 secondi e andiamo in onda. Dammi il microfono. Fallo anche tu e come no? Si guadagna di più, è comodo. Qui nessuno diventa autonomo senza fare un po' il fenomeno. Tutti vogliono un fenomeno, tutti vogliono un fenomeno.
camera, signore, aiuto, musica senza anima, in questo mondo di ladri e di figli d'arte, i rapper di oggi ti fanno le scarpe, esco dallo studio con il master chef, doppio salto mortale in un mare di offese, guarda come ti muovi Harlem Shake, lo sa anche Alessandro, l'Italia è borghese, voglio vedervi ballare, sì chef, voglio vedervi sudare, sì chef, e non chiamatemi chef, sì chef, animali in casa mia, un covo di bisce, per colazione caffè espresso e Marlboro, la sera prego da bravo cristiano, Malgioglio, pago carta oro, mangio carte d'oro, dopo cena mi fumo una canna, vacciuolo, falla anche tu e come no, si guadagna di più, è comodo, qui nessuno diventa autonomo, senza fare un po' il fenomeno, tutti vogliono un fenomeno, tutti vogliono un fenomeno, ma se poi diventi un fenomeno, cadi a terra in questo domino, frate fammi fare il fenomeno. Al microfono sono affamato come un bulldog, al collo più serpenti di Marcello Burlon, la moda va e viene al momento giusto, sta roba manda fuori manco fosse Woodstock. Sentivo parlare queste modelle, dicevano che il fisico non serve, che l'uomo giusto è quello che non spende, mi stavo sballando sotto le stelle. Vivere sole a volte è un pericolo, mangiavo fino a tardi in cucina da incubo, e se mi guardi così facciamo un figlio sul beat, perché il rap è come il sesso, esplicito, il mondo è cambiato da quando è arrivato il porno amatoriale, gli attori non sono più dei veri attori, così tutto il resto è andato a puttane. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti, anzi facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan. Vai. Fallo anche tu e come no, si guadagna di più, è comodo, qui nessuno diventa autonomo, senza fare un po' il fenomeno. Vogliono un fenomeno, tutti vogliono un fenomeno, ma se poi diventi un fenomeno, cadi a terra in questo domino, frate fammi fare il fenomeno, frate fammi fare il fenomeno,
Fabri Fibra, fenomeno, fenomeno.
Parliamo di fenomeni anche noi, perché sì, questo qui sicuramente è un fenomeno. Parliamo dell'uomo che nel Maine si è perso nei boschi e poi non è più tornato a casa. Anzi, lui ci è andato proprio volontariamente.
E voglio sapere
boschi,
com'è no? finita la storia.
Sì, stiamo parlando del signor Christopher Knight, che nel 1986, che allora aveva 20 anni, decise di lasciare la macchina in una radura, perché aveva finito la benzina, e cominciò a camminare.
A pagare.
A camminare lungo questa... lungo questi boschi del Maine, e non si fermò fino a quando non lo fermarono 27 anni dopo, e vedremo adesso come finisce la
perché
storia.
Perché come avviene? L'epilogo qual è?
Eravamo arrivati al punto in cui lui praticamente arriva, sarebbe uno di quei finali, diciamo, no, di stagione, se fosse una serie televisiva.
Bravo,
lui arriva praticamente a 50 metri no, da casa
50
sua.
Chilometri.
A 50 chilometri da casa sua, riconosce il posto, però anziché andare verso casa e dire finalmente ritorno,
cambia completamente
direzione.
Direzione. Lì in realtà lui sceglie ancora di trovare posti migliori in cui sistemarsi, addirittura si piazza in una radura dove sono dei massi che in qualche modo fanno da casa, ed è una locazione diciamo strategica, perché da lì lui può andare facilmente in molte baite del bosco, che lui comincia a saccheggiare, a svaligiare. Sono quel tipo di case che la gente usa soltanto l'estate per andare in vacanza, e quindi non avevano praticamente nessun sistema di sicurezza. Lui comincia a rubare di tutto, perché ruba non solo cibo, ma ruba videogiochi, ruba televisioni, ruba canoe, soprattutto canoe, vedremo perché, e moltissimi altri oggetti che non utilizza. A questa sorta di pulsione di libertà c'è una bellissima frase che dice lui alla fine della storia, però a lui interessa a questo punto cercare di non farsi arrestare, perché
comunque è diventato un ladro alla
sì,
fine.
Una certa razionalità si impadronisce di lui, lui è uno che fugge non si sa da cosa, e improvvisamente realizza che effettivamente da qualcosa deve fuggire, cioè da tutti quelli che lo inseguono, perché vogliono indietro le cose che lui ha rubato. E lui comunque adotta una serie di tecniche proprio di sopravvivenza, non cammina mai sulle strade, sui sentieri, non ruba mai nei weekend, usa la canoa canoa per spostarsi, perché come potete intuire la canoa è anche molto più rapida nei spostamenti e consente, diciamo, una tracciabilità pressoché minima. E, per scassinare porte e finestre lui usa degli attrezzi che a sua volta ha rubato, e quindi gli viene sempre più semplice entrare forzare le serrature, sì, e andare a prendere quello che deve prendere. Insomma, tutto questo sino a quando non lo beccano nel 2013, dopo 27 anni, ripeto, lo arrestano perché stava rubando del cibo in alcune case dove si svolgeva un campo estivo. Lì, una volta che lo arrestano, lui è come se si risvegliasse da questa sorta di trance.
A questo punto
lui rifugge tutti i giornalisti, non vuole parlare con nessuno. L'unico che riesce ad affascinarlo un po' e avvicinarlo è questo Knight, questo Finkel, pardon, che è il giornalista del Guardian, il quale gli dice subito: ma mi descriva in qualche modo questa esperienza, perché è chiaro che è una cosa folle. Gli stessi agenti lo trattano come una persona strana, cioè non fanno gli agenti americani
che prendono il ladro e lo buttano da qualche
esattamente
parte.
Lui dice: è complicato, dice, la solitudine aggiunge valore alle cose preziose. Cioè, su questo non mi posso ricredere. La solitudine ha aumentato la mia percezione. Però lui dice: non c'era pubblico, non c'era nessuno per cui mi esibivo, cioè non c'era bisogno di definirmi, ero diventato irrilevante, i miei desideri se ne erano andati via. Non volevo niente, non avevo bisogno di niente, ero veramente un uomo libero. E questo è, diciamo, permetterla in modo romantico è effettivamente così. Quando Finkel, questo giornalista appunto con cui parlò, gli chiese se avesse imparato qualcosa di veramente importante in questi 27 anni rimanendo da solo senza parlare mai con nessuno, lui rispose soltanto: dormite abbastanza, mi raccomando.
Che, dai,
che è una cosa
molto C'era una volta in America, sì, sono andato a letto presto, insomma, comunque, una cosa del genere.
Secondo me questa è una storia affascinante, sì, è una storia incredibile, sì, che abbiamo preso appunto qua in Italia, l'ha ripubblicata il Post, comunque è una storia del Guardian che è diventata un libro e che sicuramente presto diventerà anche un film.
Sì, è ovvio.
Nella mia minima esperienza, ho qualche minutino per ricordarlo, io nell'80 87, ovviamente
ti sei,
diciamo,
perso in un bosco
a Ficuzza, no, si è no, perso a Ficuzza
alla favorita,
ecco, no,
nella
favorita,
valle del, no, mi persi nella valle del Porco a Monte Pellegrino, no. Nell'87 ho fatto un itinerario che si può fare in Sicilia, partendo da Pizzo Carbonara, quindi sulle Madonie, attraversando una parte dei Nebrodi, toccando quindi il biviere di Cesarò e arrivando sino all'Etna. È un itinerario che si fa in una settimana e 10 giorni di cammino, una delle cose più faticose che abbia fatto nella mia vita. È un itinerario che è stato studiato negli anni 70 dalla rivista Airone, e si fa ovviamente non così, diciamo, ci vuole
non come Christopher Knight,
no, ci vuole
una preparazione tecnica e pratica, fisica.
Ci vuole una preparazione fisica, e perché devi salire e scendere dalle montagne, perché l'itinerario ha questo di particolare, che ti fa camminare quasi 10 giorni senza mai incontrare un paese e senza mai incontrare una casa.
Devi avere comunque una...
senza mai tagliare una strada, e devi avere delle cartine, 1:25.000, 1:50.000 sono le cartine dell'Istituto Geografico Militare, che sono almeno noi avevamo quelle, adesso certo c'è
molto dettagliato
Google, adesso hai Google, ma per noi era impensabile. Sono molto dettagliate, sono gli alberi addirittura, solo che sono cartine che risalivano a 20 anni prima. Il grande problema per noi era, noi eravamo una formazione particolare, eravamo due uomini e un cane, quasi un film
uomini e una gamba
di Aldo, sì, Giovanni e Giacomo, due uomini e un cane e una tenda, e usavamo questi zaini belli pesanti, allora, però erano le prime tende leggere, sai, le Ferrino, uno dei primi casi di queste tende, perché prima c'erano le canadesi che pesavano una tonnellata, e abbiamo attraversato attraversato praticamente tutto questo territorio, una fatica immensa, usa, perché, tenendo conto che avevamo due ordini di problemi. Chiunque fa questo tipo di imprese ha chiaro che il suo problema principale è, il primo è trovare acqua. E tutte le fonti sono tutte state spostate in queste montagne, perché tu ogni tanto trovi un tubo nero, perché i pastori hanno deviato le fonti, no,
soprattutto
originali.
Nella parte delle Madonie le fonti sono condivise, spostano il flusso ai pastori stessi in base a quello che serve.
E allora lì è davvero incredibile. Noi usavamo molto avevamo anche una sponsorizzazione da parte di una famosa azienda dell'epoca che si occupava di integratori, per cui noi con un litro d'acqua mettevamo dentro questa polvere, diciamo, diventava una cosa solida. I miei reni, io non so, me li sarò persi lì per strada. E, due uomini e un cane. Il cane si adattò subito, in poche ore. Era uno schnauzer medio, diventò un vero cane pastore, senza guinzaglio. Lui camminava due passi avanti, due passi indietro, ci compattava, nessuno poteva avvicinarsi a noi. Un cane molto feroce.
Sì,
era un cane molto aggressivo, però a noi serviva. E c'è un sacco di aneddoti, purtroppo il tempo.
Ma la riprendiamo sta storia, perché la voglio sapere bene.
No, sono successe cose incredibili. Noi siamo riusciti a sopravvivere spesso perché chi aveva fatto prima di noi questo itinerario ci aveva detto che comunque i pastori sono una risorsa, sono gente molto strana. Allora si andava quasi al baratto. Quindi noi sapevamo, ci portammo per esempio delle nazionali senza filtro, molte sigarette. Che noi non fumavamo, almeno in quell'occasione io non fumavo, anche perché avendo 10 giorni di cammino
il fiato serviva,
siamo ad agosto, attenzione, con un'escursione termica simile di
dai 40 ai 15,
esattamente,
sì.
Cioè la sera
il maglione, certo.
Il maglione, soprattutto arrivavi tutto sudato con questa magliettina che diventava gelida improvvisamente, e usavamo questo baratto, cioè arrivavamo quando incontravamo un pastore, acqua e formaggio in cambio di sigarette, perché ci avevano suggerito che era
la cosa migliore.
Vabbè, altre cose,
però
me
la finiamo di raccontare
volta.
Bene un'altra
sì,
volta
sì, 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 perché evidentemente è tardi.
E allora il giustiziere per oggi termina qui, va in replica sempre stasera dalle 21 alle 22, poi domattina dalle 5 alle 6, mentre torna con un nuovo appuntamento domani dalle 12 alle 13, sempre con me, Tancredi Bua, con Massimo Pisciotta, con Geri Palazzotto, con Alex Armao alla parte tecnica. Adesso noi vi lasciamo a Time for Life con Alessia Anselmo e Simona Farana, sempre qui su Radio Time, Top City Radio.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.